Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La marcia del ritorno. Decine di migliaia di persone si sono messe in cammino verso il nord della striscia di Gaza, una marea umana, gioiosa e dolorosa insieme. Le tregue in Medio Oriente reggono, ma sia in Libano che a Gaza resta grande l'incognita per i prossimi mesi. Goma è caduta, la capitale del nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo è stata conquistata dai ribelli del gruppo sostenuto dal Ruanda M23, in esteri la testimonianza dalla città assediata. Stati Uniti e Colombia litigano per le politiche migratorie di Donald Trump, la questione però non sono i rimpatri, ma le modalità. 10 anni fa la liberazione di Kobane dall'ISIS, oggi nella Siria liberata da Assad, il Rojava è ancora minacciato dalle milizie turche. 27 gennaio 2025, il male fa rumore, il bene è silenzioso, l'importanza di ricordare i giusti nel giorno della memoria. Serie TV su Apple TV torna a Scissione, 3 anni dopo l'uscita della prima stagione arriva l'attesissimo secondo capitolo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Decine di migliaia di persone oggi si sono messe in viaggio verso il nord della striscia di Gaza dopo che Israele ha aperto i posti di blocco militari che avevano diviso la striscia per più di un anno. Le immagini mostrano una marea di persone che a piedi lungo la strada costiera o in macchina lungo la strada Saladin viaggiano dal centro o dal sud della striscia verso Gaza City, Jabalia e le città del nord. Tra le persone in marcia c'è una grande gioia ed emozione perché finalmente potranno tornare a casa, rivedere la propria famiglia e piangere i propri morti. C'è però anche tanta paura e tanta inquietudine per il futuro. Come ci ha raccontato Mohammad, anche lui di Jabalia, sfollato a Deir el-Balah con la sua famiglia, ma che ha deciso di aspettare prima di tornare al nord.
Adesso la domanda: cosa facciamo? Cosa aspetta da noi? Per noi una casa, quando loro gestire questa la casa, quando apre una scuola, quando apre un ospedale? C'è tantissime domande. Cade questa tregua o rimani? Fino adesso io ho sentito al nord la mia famiglia, la mia amici, veramente tutto piangono. Mia anche tutti quasi mi ha detto: Muhammad, speriamo noi morto come l'altri, ma tutto noi adesso siamo, mi sento io morto al giorno 1000 volte. La mia casa distrutta, casa della mia mamma, famiglia distrutta, se della casa di loro distrutta, 2 fratelli casa di loro distrutta, tu lo sai cosa significa. Anche difficile, noi facciamo una tenda perché la terra, tutti poco la terra, loro anche tagliato la terra, tagliato l'asfalto, tagliato, loro non lasciato niente. Ma come faccio? Difficile, non c'è niente. Adesso cominciata la tregua una settimana, fino adesso loro non ne ha fatto niente, hai capito? Loro non ne ha fatto niente, non è bastato anche la casa distrutta, fino adesso non c'è. Tu lo sai, tutte al nord, a campo di Jabalia, Bet Hanun, non c'è un'acqua. Acqua fino adesso non c'è. Io vorrei tornare al nord, mi manca la mia mamma, vorrei vedere la mia mamma, tre mie sorelle, un fratello per me è lì. Però torno per cosa? Questa è la domanda. Adesso loro cominciano, tornano a piedi la gente, tornano, cosa trovano? Chi cercare la figlia? Perché lui vuole fare l'ultimo occhio, l'ultimo braccio, con colpa da gente di loro, hai capito? Figli di loro, loro 15 mesi, 10 mesi, loro mortano, hai capito? Loro ancora in strada, c'è tanti colpe gente sotto la casa distrutta. No, le stazioni anche non posso immaginare come, è difficile.
Il ritorno della popolazione nel nord, nonostante tutto, è un segno positivo della tenuta della tregua che, anche se fragile, almeno per il momento sembra reggere. E lo stesso vale per il Libano, dove, nonostante le tensioni, gli accordi tra Israele ed Hezbollah tengono. Il futuro, però, resta una grande incognita. Sentiamo Emanuele Valenti.
L'assenza di combattimenti e bombardamenti in Medio Oriente, tanto nel sud del Libano come a Gaza, non è scontata. Le tregue concordate da Israele ed Hezbollah da una parte e da Israele e Hamas dall'altra corrono sul filo. Potrebbero saltare da un momento all'altro. Lo hanno dimostrato gli eventi dello scorso fine settimana. Decine tra morti e feriti in Libano, quando gli abitanti del sud hanno provato a tornare nei loro villaggi e nelle loro città. Una vittima e alcuni feriti anche a Gaza, tra gli sfollati che aspettavano di mettersi in cammino verso il nord della striscia. In entrambi i casi l'esercito israeliano ha detto di avere sparato per ripristinare l'ordine e di fronte a minacce per la sua sicurezza. L'atteggiamento israeliano è stato condannato da più parti. Poi la diplomazia sembra avere rimesso più o meno le cose in carreggiata. Il Qatar avrebbe risolto la questione dell'ostaggio civile, una donna che Israele pensava fosse rilasciata la scorsa settimana e che verrà liberata nei prossimi giorni. Gli Stati Uniti invece avrebbero portato le parti a prolungare la tregua in Libano fino al 18 febbraio, anche se non è ancora chiaro fino a quando le truppe israeliane rimarranno nel paese. Sulla base dell'accordo di tregua concordato a fine novembre scorso con Hezbollah, avrebbero dovuto ritirarsi dopo 2 mesi, che sono scaduti ieri. Momenti difficili, concitati, che hanno messo a nudo tutta la fragilità degli accordi raggiunti tra le parti in questi mesi. Ma al momento quelle stesse parti hanno diversi problemi o diverse debolezze, chi più, chi meno, e questo potrebbe essere in qualche modo garanzia sulla tenuta delle due tregue. Gli Hezbollah sono indeboliti drasticamente dalla campagna militare israeliana, accusano il ridimensionamento dell'Iran e devono gestire un quadro regionale non più favorevole, visto che con il cambio di governo a Damasco non possono più ricevere armi iraniane attraverso il territorio siriano. Se dovessero rispondere alle azioni israeliane, provocherebbero una risposta ancora più dura da parte di Netanyahu, che potrebbe metterli fuori gioco quasi definitivamente. E una nuova guerra gli farebbe perdere anche il supporto politico della loro comunità di riferimento, quella sciita, oltretutto quella che ha pagato il prezzo più alto dei bombardamenti israeliani. Insomma, rimarrebbero senza voti e rappresentanza politica, e sarebbe un bel problema. Anche Hamas sa che una ripresa delle azioni militari porterebbe nel giro di pochi minuti a nuovi attacchi israeliani. Hamas vuole la tregua. Il problema è che la vorrebbe definitiva, vorrebbe la fine del conflitto, cosa della quale invece non è assolutamente convinto Netanyahu. Israele, da parte sua, deve gestire le pressioni di Trump, che su una cosa è stato piuttosto esplicito. In questo momento non ci deve essere una ripresa della guerra o delle guerre in Medio Oriente. E poi Israele vuole prima di tutto portare a casa tutti gli ostaggi. Il passaggio chiave in questo quadrante sarà probabilmente a marzo, quando Israele e Hamas dovranno valutare se e come proseguire la tregua ed entrare nella seconda fase. Impossibile fare previsioni. Al momento, quindi, per concludere, è probabile che la situazione rimanga quella di oggi. È probabile che le due tregue reggano agli eventi, ma solo per alcune settimane. Sul dopo, tra fine febbraio e inizio marzo, c'è una grossa incognita. Appunto, una grande fragilità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo nella Repubblica Democratica del Congo. Si aggrava la situazione nel nord Kivu. I ribelli del gruppo M23 sostenuto da Ruanda sono entrati nella capitale Goma, che era sotto assedio da giorni, e ne hanno dichiarato la conquista. Noi a Goma abbiamo raggiunto Monica Corna, rappresentante paese della ONG Salesiana VIS in Repubblica Democratica del Congo.
Da due giorni siamo sotto assedio. Il gruppo ribelle M23 è entrato in città, sta combattendo e sta cercando di mandar via l'esercito regolare congolese. Siamo al buio, non c'è luce in quanto le linee elettriche sono state interrotte e quindi anche la comunicazione via internet. Solo chi ha il generatore e o pannelli solari riesce ad avere ogni tanto il wifi che può permettere la comunicazione. Goma è una città di circa ad oggi 3 milioni di persone, tutti rifugiati che sono corsi da una parte all'altra e che ora non sanno più dove scappare, per cui la situazione umanitaria è veramente catastrofica. Io penso a domani, quando dopodomani, spero prestissimo, che ci svegliamo in un momento un po' più di pace, come fare per poter aiutare queste persone. Se sentite sottofondo i colpi di gli spari, si susseguono uno dopo l'altro e ovviamente questo crea panico, paura. In più, oltre a questa situazione di panico e paura dovuta a combattimenti, c'è anche quella dovuta a elementi ribelli o quant'altro che stanno saccheggiando, derubando e anche entrando nelle case dei civili, per cui per rubare, portare via il più possibile e in modo tale da non lasciare la città a mani vuote. Questo è ciò che stiamo vivendo. So che se ne parla pochissimo, ma è una situazione veramente grave. Io comunque sono, non tanto per me, anche se chiaramente la paura c'è, ma per tutte quelle persone che non hanno un posto dove rifugiarsi, che si trovano in campi con tende in plastica, senza luce, senza cibo, senza connessione, senza acqua e senza cure mediche, perché ovviamente anche adesso gli ospedali sono pieni di feriti, raggiungerli è impossibile perché nessuno si muove, quindi la situazione è abbastanza parecchio preoccupante. Pensate a questa popolazione, mi raccomando, non lasciateci soli, una cosa del genere non può passare in silenzio.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In meno di 24 ore si è aperta e chiusa una crisi diplomatica tra la Colombia e gli Stati Uniti a causa della politica migratoria di Trump, e quindi per i rimpatri dei migranti. I rimpatri però negli Stati Uniti ci sono sempre stati, la differenza sta nelle modalità, come ci spiega Alfredo Somoza.
Le condizioni in cui avvengono queste estradizioni, la chiave di lettura, ricordiamo, sono tutte legali, nel senso che tutti i paesi interessati, il Brasile, la Colombia, il Guatemala, il Messico, hanno firmato degli accordi anni fa con gli Stati Uniti per ricevere i loro cittadini espatriati, un po' come gli accordi che firma l'Italia con la Tunisia, con qualche paese che poi facilita la deportazione. La differenza è che dall'Europa le persone che vengono espulse viaggiano su voli commerciali mediamente, adesso sta un po' cambiando, ma vengono accompagnati da personale della polizia e non sono ammanettati, mentre invece quelli che stanno arrivando adesso in America Latina viaggiano su voli militari, perché Trump ha inserito l'esercito in questo, nel suo piano, diciamo, anti-immigrazione clandestina, e viaggiano ammanettati con catene ai piedi. E quindi in realtà, se andiamo a leggere le dichiarazioni, sia in Brasile che in Colombia, alla fine entrambi riconoscono il fatto che con gli Stati Uniti c'è un accordo per il quale devono riprendersi i loro cittadini, ma mettono il punto sulle condizioni. Ricordiamo che in Colombia l'anno scorso, nel 2024, quando non c'era Donald Trump ma c'era Joe Biden, sono stati deportati 14.000 colombiani. Quindi ecco, è una macchina molto oliata. Cosa cambia? Da un lato, come dicevo prima, l'uso dell'esercito, che diciamo che non è una forza di polizia e che tratta le persone in un certo modo. Il secondo è la parola criminale, cioè per gli Stati Uniti chi viene trovato sul proprio territorio senza avere titoli per farlo è a tutti gli effetti un criminale, e negli Stati Uniti, come sappiamo, i criminali vengono incatenati in mani e piedi. Ma ripetiamo che gli accordi che permettono questi voli dagli Stati Uniti sono stati tutti firmati negli anni precedenti, soprattutto col governo di Joe Biden. E tra l'altro diciamo che al momento i viaggi, i voli dagli Stati Uniti sono stati indirizzati solo verso i paesi governati da progressisti, quindi in realtà i governi amici non li sta mandando dietro immigrati, ma anzi probabilmente faranno degli accordi vantaggiosi. I governi invece ostili, anche in base ovviamente alle cose firmate dai democratici, stanno ricevendo questi voli che sanno che creano un grande fastidio, perché in realtà il fatto che l'anno scorso fossero arrivati 14.000 colombiani deportati in Colombia non l'aveva detto Biden e men che meno l'aveva detto Petro. Invece Trump su questo ci ricama sui social.
10 anni fa la liberazione di Kobane dall'ISIS da parte dei curdi, oggi nella Siria liberata da Assad, resta però una città strategica. Sentiamo Serena Tarabini.
Era il 26 gennaio del 2015 quando le brigate di protezione curde, con il sostegno delle truppe americane, riuscirono a liberare la città curda di Kobane dai miliziani dell'ISIS, che la tenevano sotto assedio da 134 giorni. La battaglia di Kobane si svolse sotto gli occhi del mondo, come le bandiere dell'ISIS che sventolavano a pochi chilometri dal confine turco, e portò alla prima grande sconfitta dello Stato Islamico, e da lì cominciò il suo declino. Nel giro di 2 anni si assistette all'indebolimento e poi alla caduta della capitale, Raqqa, fino al collasso dell'intero Stato, avvenuto 4 anni dopo. Per questo motivo la città di Kobane è ritenuta il simbolo della lotta al radicalismo islamico e la capitale morale della regione autonoma del Rojava, dove i curdi convivono con minoranze arabe e turcomanne secondo i principi del confederalismo democratico teorizzato durante il suo autoesilio siriano da Abdullah Öcalan, il leader del partito armato PKK, in carcere in Turchia da più di 30 anni. A Kobane durante tutto il fine settimana si sono svolte le celebrazioni dell'anniversario, che hanno visto la partecipazione di delegazioni internazionali, ma allo stesso tempo, poco più a sud della città, si verificavano bombardamenti e centinaia di persone si sono radunate per protestare in quella che viene considerato il nuovo fronte di resistenza dei curdi. A poche decine di chilometri di distanza da Kobane, infatti, l'esercito nazionale siriano, l'SNA, una milizia sostenuta dalla Turchia, si sta scontrando con le forze democratiche siriane a guida curda per il controllo della diga di Tishrin Dam, un invaso vitale che fornisce energia a gran parte della regione, e minacciano di attraversare il fiume Eufrate e invadere il Rojava. Contemporaneamente la Turchia sta inviando droni e aerei da guerra per colpire i convogli dei civili che protestano contro le ostilità. Un'instabilità che, secondo i leader politici e militari del Rojava, potrebbe portare in poco tempo alla rinascita dell'ISIS.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Oggi è il 27 gennaio, giorno della memoria. 80 anni fa veniva liberato il campo di sterminio di Auschwitz. Noi quest'anno abbiamo deciso di celebrare la memoria ricordando l'importanza del bene anche quando il male sembra invincibile. Lo facciamo riproponendovi un'intervista realizzata nel 2007 da Shoki Senussi a Marek Alter, scrittore, intellettuale ebreo, nato a Varsavia, naturalizzato francese. Alter fu tra i promotori dell'istituzione della Giornata della Memoria in Europa e fu sua l'idea di far entrare nel Pantheon anche i giusti. Sentiamo.
Écoutez, ma première réaction, une grande émotion, je pense que...
È stata una grande emozione, l'idea è giusta. La Francia è il primo paese in Europa ad aver ristaurato la giornata dei giusti. Questo è formidabile, onoriamo tante giornate che ci ricordano il male, ma per una volta ricordiamo anche il bene, come diceva Pascal, il bene è silenzioso, il male è chiassoso. Parlando molto del male e poco del bene, penso che noi intellettuali abbiamo aiutato alla propaganda del male.
A se propagé en parlant du mal, on parle très peu du bien.
C'è qualche esempio da raccontarci nella sua ricerca dei giusti?
Il y a une histoire fabuleuse à Varsovie, une femme Irena Sandler.
C'è una storia favolosa successa in Polonia. Una donna, Irene Sandler, ha fatto uscire dal ghetto 2500 bambini e li ha affidati a famiglie cattoliche. Dopo la guerra li ha riconsegnati al popolo ebraico. Quando mi ha raccontato la sua storia si è messa a piangere. Gli ho chiesto il perché. Mi ha risposto: mi rendo conto che avrei potuto fare di più, ma ero troppo giovane.
E poi una storia di musulman.
E poi c'è una storia di un musulmano e bisogna raccontare la storia di quei musulmani che hanno salvato gli ebrei. A Sarajevo una donna musulmana aveva salvato due famiglie ebraiche. Sono andato a cercarla durante l'assedio della città e poi ho ritrovato in Israele le persone che lei aveva salvato. Queste famiglie sono ritornate a Sarajevo sotto le bombe per tirarla fuori e portarla a Gerusalemme. Lei mi ha citato questa frase del Corano: se fai del bene, il bene ti torna sempre indietro. Le montagne non si incontrano, ma gli uomini sì.
Vient toujours. Deux montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes sì.
E se posso permettermi una piccola critica, ed è una critica che faccio anche a me stesso, quello che è successo alla Pantheon di Parigi è stato formidabile, ma purtroppo è troppo tardi. Subito dopo la guerra abbiamo sfruttato l'emozione di quello che era successo e grazie a Primo Levi, Elie Wiesel e tanti altri siamo riusciti a forgiare l'immagine del male. Oggi quando si uccide nel Darfur si parla di nazismo e quando si parla di Pinochet si evoca il fascismo. E andrà ancora così per molti secoli. Ogni volta che una persona ucciderà altre persone, lo paragoneranno alla nazista, perché abbiamo creato il riferimento del male, ma abbiamo dimenticato i giusti e non abbiamo saputo creare l'immagine del bene. Li onoriamo ed è bello, ma faranno parte della nostra conoscenza, ma non della nostra coscienza. Questo non va bene, perché se chiediamo oggi ai giovani di citarci degli esempi del bene, ebbene, non hanno punti di riferimento e non hanno a chi identificarsi. Io vi posso raccontare delle storie magnifiche, ma che non sintetizzano tutto il bene del mondo, perché abbiamo messo troppo tempo ad accorgersi che il bene esisteva e così abbiamo saltato una riga nella pagina della storia.
E nous avons raté une marche dans l'histoire.
Era più facile essere un giusto in Polonia oppure in Francia?
Écoutez, il était plus facile d'être juste en France.
Penso che era più facile essere giusti in Francia che in Polonia. Un giorno Papa Giovanni II mi ha detto che ci volevano 1000 polacchi per salvare un ebreo, ma che ne bastava soltanto uno per denunciarne 1000. In Polonia, dove sono stati uccisi 3,5 milioni di ebrei, c'è il più alto numero di giusti, nonostante il numero esiguo di ebrei salvati. Non era sufficiente tentare di salvare un ebreo, ma bisognava avere la garanzia che il vicino o la vicina non li denunciasse. In Francia invece non c'era la cultura della delazione ed è la cosa più straordinaria. Sono andato a visitare un piccolo paesino nella regione della Lozère dove c'erano 1000 abitanti. Ebbene, lì 4 giusti avevano salvato 100 ebrei perché gli altri hanno taciuto e hanno lasciato fare. In una certa maniera avevano partecipato alla loro salvezza, seppure passivamente. Sono anche loro dei giusti perché la legge razziale imponeva la delazione, ma loro hanno preferito violarla.
Qu'il fallait dénoncer et ils n'ont pas respecté la loi.
Chiudiamo con le serie TV, prima però di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Nel panorama mediatico odierno, frammentato su molteplici piattaforme e spogliato della visione in diretta, è quasi impossibile per una serie TV diventare fenomeno di costume condiviso e ossessione collettiva. Ogni tanto però ci sono ancora show che riescono a catturare l'attenzione di un gruppo di spettatori in modo abbastanza potente da renderli fan, curiosi e appassionati. È tornato su Apple TV Plus dallo scorso 17 gennaio con un episodio a settimana uno di questi titoli, Scissione o Severance se preferite la della dicitura originale. La seconda stagione, attesissima anche perché la prima si chiudeva su un cliffhanger mozzafiato, arriva sulla piattaforma streaming ben 3 anni dopo l'inizio della prima. In mezzo ci sono state lungaggini dovute a qualche discussione interna al team creativo, anche se il regista e produttore Ben Stiller assicura che non ci sono stati veri litigi o rotture gravi, e soprattutto lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori hollywoodiani 2023, che ha messo in pausa prima la produzione e poi le riprese. Ma i fan hanno atteso con costanza e risposto con calore. Difficile come sempre quantificare i numeri effettivi quando si tratta di streaming, ma Scissione è effettivamente diventata la serie più vista della piattaforma Apple TV Plus, e la premiere della seconda stagione è stata vista per 372 milioni di minuti negli Stati Uniti durante la sua prima settimana, un numero che corrisponde a circa 5 milioni di spettatori unici, molto alto non solo per Apple, ma anche per altre concorrenti blasonate come HBO. L'ambientazione è quella di un'inquietante distopia fantascientifica alla Black Mirror o alla Ai confini della realtà, per citare il predecessore fondativo, ma il vero tema di fondo di Scissione è il lavoro contemporaneo e la cultura che lo circonda e che tutto permea. Protagonisti sono alcuni impiegati della tentacolare multinazionale Lumon, che si sono sottoposti a una procedura chirurgica che permette di dividere in due la loro memoria. Quando sono al lavoro non ricordano nulla della vita fuori dall'ufficio, nemmeno il proprio passato o la propria famiglia, mentre quando sono fuori dall'ufficio non sanno niente di quel che accade al lavoro. L'operazione viene venduta al pubblico come un'innovazione che permette un miglior bilanciamento tra vita privata e vita professionale, ma in realtà la scissione della memoria e dell'esistenza crea a tutti gli effetti due diverse persone costrette a condividere lo stesso corpo. E se la persona che esiste solo fuori ufficio si trova privata di tempo e ricordi, quella che vive solo dentro è a tutti gli effetti uno schiavo, per cui non esiste altro che il lavoro, le quote da raggiungere, le direttive aziendali, ricompensato solo molto raramente da brevissime e imbarazzanti festicciole in cui microscopici benefit, una canzone al karaoke, un dolce, vengono fatti passare per doni generosi. La metafora sul lavoro contemporaneo e sulle derive surreali dell'attuale diffusissima cultura aziendale non potrebbe essere più cristallina, sottolineata anche dal modo in cui ci viene presentata la Lumon, la misteriosa corporation per cui i protagonisti lavorano. Sinistra e ramificata, i suoi fondatori vengono idolatrati come delle vere e proprie divinità, il suo potere sembra arrivare ovunque, e anche se non è chiaro nemmeno a loro quale davvero sia il lavoro svolto dai personaggi, è evidente che si tratti di qualcosa dalle implicazioni inquietanti. Il finale della prima stagione era un piccolo capolavoro di tensione e ci aveva lasciati col fiato sospeso sulle possibili conseguenze di una prima ribellione dei dipendenti. L'incipit della seconda però ci riporta dentro i corridoi claustrofobici e sotterranei della Lumon, illustrandoci con sottigliezza i mille modi con cui la cultura corporate sa adattarsi agli eventi e mascherare i propri lati oscuri e anche piegare alla propria volontà quella degli impiegati, riconducendoli ubbidienti all'ovile. D'altronde, dare le dimissioni o andare in pensione per la persona scissa che vive solo all'interno dell'azienda significa smettere di esistere, riconfigurazione estrema ma rivelatoria del patto che quasi tutti facciamo ogni giorno, volenti o nolenti: cedere al lavoro una parte di noi in cambio della sopravvivenza.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.